Vi dico subito che sono un po' preoccupato, perché se qualcuno è andato in crisi per qualche conversazione precedente, probabilmente con il primo dei tre pensieri che condividerò questa sera andrà ancora più in crisi. Un pensiero che mi rendo conto meriterebbe una meditazione molto più pacata, una possibilità di riflessione più approfondita, ma io faccio appello alla vostra intelligenza perché possiate cogliere qualche stimolazione per poi svilupparla e meditarla personalmente. Poi la preoccupazione è anche ancora più grande perché spero di essere sufficientemente lucido nel comunicarvi questo, perché la stanchezza mi sta un po' provando in questi giorni. Primo pensiero: se tu farai quella determinata novena, il Signore ti farà quella determinata grazia. Chi l'ha detto? Se tu farai quel tot di preghiere, il Signore ti risponderà. Io non dico che non si debbano fare le novene, cercheremo di comprendere il significato, ma sapete come si chiama questa interpretazione? Mercato o supermercato. È la stessa cosa quando ci chiedono di fare la carta punti al supermercato. Più punti prendiamo, alla fine ci danno i piatti, ci danno le pentole, ci danno le lenzuola. A Dio non si va così. Non è che Dio ci ascolti per la quantità di preghiere che gli diamo perché Lui ci dia qualche cosa. L'amore basta a se stesso, l'amore è gratuito, la preghiera è gratuita. Dio è offeso, offeso, nel momento in cui gli manifestiamo che crediamo che Lui è pronto a darci qualche cosa nella misura della fatica che facciamo per la preghiera che rivolgiamo a Lui. Ma chi di voi, innamorato, marito e moglie, è pronto a vivere il momento più alto dell'amore con questo ragionamento? Io ti do se tu mi dai. È la smentita dell'amore, lo scandalo dell'amore. L'amore basta a se stesso. E poi Dio, abbiate sentito il salmo responsoriale? Il giusto, il povero grida e il Signore risponde, ma ci mancherebbe altro. Dio è un amore così grande e così vulnerabile che nel momento stesso in cui sente la voce di un suo figlio si scioglie. Basta solo che uno faccia sentire il suo bisogno che Dio lo colma immediatamente. Che poi questo ragionamento, se faccio una novena, il Signore mi farà quella grazia, è controproducente per la persona stessa che ha questo ragionamento. Perché nel momento in cui ho fatto la novena e la grazia non arriva, dirà: Dio non mi ha ascoltato. Ho pregato tante volte, ma Dio non mi ha ascoltato. Queste persone sono simili, sapete a chi? Perché il Vangelo parla e istruisce molto. Al figlio maggiore della parabola del Padre misericordioso, che non ha capito niente del rapporto con Dio, niente. Ha capito di più quello che se n'è andato e tornato, anche se ha capito poco anche lui, di fronte alla sovrabbondanza dell'amore di Dio. Perché dico che assomiglia al figlio maggiore? Ma vi ricordate che quando torna il figlio minore e lui torna dal lavoro perché ha faticato per il padre, sta faticando per Dio, perché immagina, l'immagine evoca quella, sospetta che ci sia questo ritorno, non vuole entrare. Allora i servi entrano, lo dicono al padre, il padre esce a pregarlo, è Dio che prega, vieni dentro, riconosci tuo fratello. E quel figlio maggiore: io ti servo da tanti anni e tu non mi hai dato mai un capretto. E il dolore del padre: ma come? Tutto ciò che è mio è tuo e tu non l'hai ancora capito. Dio non ci fa una grazia, non ci fa due grazie, non ci fa chissà mai quale miracolo. Dio non ci dona qualcosa. Dio è pronto ed è capace e vuole donare totalmente se stesso. Quando noi preghiamo, c'è già la gratuità, la pienezza del dono, siamo nel cuore di Dio, ma cosa vogliamo di più? Le novene servono semmai per abituarci ad avere confidenza in Dio. Se uno fa fatica a pregare, abituarsi a pregare, però bisogna sapere andare oltre anche le parole, perché come dicevamo, la preghiera deve essere intimità. Tutto ciò che è mio e tuo, Dio continua a dirlo a ciascuno di noi, ci dà tutto se stesso. Spero che qualche monastero non ascolti la registrazione che poi viene messa sul sito della parrocchia, ma quello che sto dicendo sta rivelando qualche cosa che non è capitato solo in un monastero, ma in più monasteri. Mi era stato chiesto un chiarimento per l'indulgenza plenaria da invocare nel momento in cui si fa la preghiera del rosario. Forse non so se tutti sanno che c'è anche questa possibilità, quando si prega il rosario comunitariamente è prevista l'indulgenza plenaria. Avrei molto da dire, ma mi fermo qui. La domanda era: ma le preghiere un Pater, un Ave e Gloria per il Santo Padre, quando bisogna dirle nel momento del rosario perché si possa invocare l'indulgenza? E io ho risposto così alle monache: ma dico, ma voi pregate per avere l'indulgenza? O pregate perché pregando avete la gioia di amare il Signore? Primo. Secondo, ma se voi al termine del rosario dite un Padre, un Ave, un Gloria, è vero la Chiesa che ce lo suggerisce, ma dobbiamo dirci le cose chiare come sono. Se voi pregate un Padre, un Ave, un Gloria per il Santo Padre, le altre 50 Ave Marie, 5 Padre Nostri, 5 Gloria, ma per chi le avete dette? Quando preghiamo tiriamo un cassetto, adesso un Ave Maria per uno, un Ave Maria. Quando tu preghi, sei nel cuore di Dio. Nel cuore di Dio c'è tutto l'universo e Dio spinge la sua grazia verso tutti coloro che ne hanno bisogno. È come il sangue, gli anticorpi che vanno in tutte le parti del nostro corpo a raggiungere il bisogno che c'è e lo guarisce e lo riempie. Altrimenti non è più preghiera. La preghiera è gratuità dell'amore. Io sinceramente, se qualcuno mi chiedesse qualche cosa in un contraccambio, mi sentirei offeso. E credo, ripeto, torno a dire, Dio stesso si sente offeso. Non so se ho messo a disagio qualcuno, ma io vorrei aprirvi delle piste di riflessione. La preghiera è la cosa più bella che ci sia. E credo che i giovani, alcuni sono presenti, se noi ritornassimo a usare linguaggi antichi che erano collocati nel loro tempo, anziché avvicinarli a Dio, rischiamo di allontanarli. Secondo pensiero. Allora il primo, teniamolo presente, eh? È importante, è fondamentale. Vorrei condividere con voi, sempre in continuità con quello che stiamo dicendo, ricordando quello che dice l'Apostolo Paolo, che ci rivela il segreto dell'orante e il segreto del contenuto della preghiera. Qual è il segreto dell'orante e il segreto del contenuto della preghiera? L'Apostolo Paolo dice che l'uomo è un essere eucaristico, chiamato solo a rendere grazie. In tutto ciò che fate, dice l'Apostolo Paolo, rendete grazie, fate eucaristia. Se noi veniamo qui, che è il momento massimo della preghiera, l'incontro con Cristo, e ci nutriamo di Lui, della Sua parola, del pane eucaristico, è perché poi la nostra vita sia eucaristica, possiamo cantare la gloria di Dio. Da lì facciamo salire questa lode che Lui si attende da noi, la più profumata, la più bella, quella che entusiasma Dio. E allora renderemo come risposta a Dio la consapevolezza che abbiamo capito quello che ha detto nel Vangelo. Dio non è parco nel donarci le sue grazie. Dio ha dato tutto se stesso, ha dato il suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Se sento che la totalità dell'amore di Dio mi ha donato suo figlio, e come divento un essere eucaristico? E non soltanto in determinati momenti della mia giornata, ma tutta la mia vita e tutto il mio respiro. E allora arrivo al terzo pensiero. Pensiero che attingiamo da Evagrio Pontico, maestro della preghiera, il quale dice: solo se sei veramente teologo tu pregherai veramente, e se pregherai veramente sarai autenticamente teologo. Cosa vuol dire? Che tutti dobbiamo studiare teologia per andare per pregare? Certo. Bisogna andare ad una scuola di teologia? Certo. Dobbiamo avere un maestro di teologia? Certo. E chi è il maestro di questa teologia? Gesù. E dov'è questa scuola? Il Vangelo, la Sacra Scrittura. È lì che ci viene detto, ci viene rivelato che cos'è la preghiera, come dobbiamo pregare e che come dobbiamo consegnare noi stessi in quella preghiera. Oltretutto, imitando l'orante per eccellenza che è Cristo, noi possiamo conformare la nostra vita alla sua. E allora, se avremo compreso come Gesù vive la sua preghiera, come ci insegna a pregare, pregheremo veramente. E se pregheremo veramente, allora saremo teologi, incominceremo a comprendere tutto il senso delle cose, e non sarà semplicemente rivelativo, ma ci darà anche la pienezza della gioia.